Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. La nostra storia di oggi è una storia davvero particolare. È la storia di una donna del nostro sud, del sud d'Italia, nativa di Reggio Calabria, che a un certo punto della vita, adesso cercheremo di farci raccontare come, ha incontrato la poesia. Ho il gran piacere di presentarvi Daniela Pericone. Ciao Daniela.
Ciao.
Allora, Daniela, dicevo, viene da Reggio Calabria, dove ha studiato, anzi per la verità ha studiato nella vicina Messina, ha studiato scienze politiche. Poi, appunto, strada facendo, si è innamorata della poesia, o forse la poesia si è innamorata di lei, e ha cominciato a occuparsene ideando e realizzando degli eventi, letture, recital e naturalmente scrivendo anche. Oggi Daniela Pericone è presente in varie antologie, riviste culturali, ha ricevuto diversi premi, riconoscimenti, appunto, e ha pubblicato libri di poesia. Io ne ho qui sul tavolo due, probabilmente sono i più recenti, vero Daniela?
Sì, sì.
Aria di Ventura del 2005, Il caso e la ragione di ben 5 anni dopo, a conferma del fatto che la poesia è un concentrato, no, di emozioni, di lavoro, di ricerca. La prima volta che ho parlato con Daniela Pericone, in occasione di un incontro appunto di poesia, Daniela è generalmente timida, introversa, le parole preferisce scriverle che affidarle alla voce, e questo lo ha raccontato anche in una poesia che tra un po' ci leggerà, è stato a proposito di un suo recital dedicato a Orfeo ed Euridice. Orfeo, la figura mitica per eccellenza che riassume le arti umane, e Daniela mi ha sottolineato un gesto
tipico di Orfeo,
no?
Il gesto del voltarsi nel suo viaggio verso l'Ade a ritrovare la sua Euridice, si volta e la perde. Il motivo di questo voltarsi mi ha affascinato, mi ha indotto a indagare perché si era verificato questo.
Perché si volta Orfeo? Perché proprio non può resistere, perché è talmente innamorato di Euridice, è talmente preso da questa sua missione di volerla recuperare nell'Ade. Questo è un po', se ricordiamo, il mito, no? Che abbiamo così appreso sui banchi di scuola. Proprio non può resistere, non si fida che lei sia ancora dietro di lui, che teme che qualcuno l'abbia riportata indietro, e a quel punto
sì, si volta. Qualcuno, qualche poeta dice per troppo amore, però forse perché la morte è irreversibile, e questo è in realtà il motivo vero.
Quindi non dovremmo tornare, questo ci avverte il mito, ci avverte questo, insomma.
Sì, non dovremmo nemmeno tentare di recuperare chi se n'è andato, perché la morte è irreversibile.
C'è un'altra figura mitica che è un po' nella nostra cultura, che ci riporta questo gesto del voltarsi, no? Che è quello di Lot, che diventa una statua di sale nel momento in cui, della Bibbia, in cui qualcuno l'avvisa che non deve voltarsi indietro, disubbidisce anche in questo caso, e anche in questo caso il voltarsi è fatale.
È comunque l'indipendenza dell'uomo, la sua volontà di andare oltre le regole, di affermarsi come individuo, anche a costo di pagare un prezzo.
Allora, voltarsi è pericoloso, eppure voltarsi dice qualcosa dell'uomo, la volontà appunto di tornare indietro, di non perdere ciò che è alle nostre spalle, la volontà di fermare un attimo forse. Volevo chiederti, Daniela, secondo te la poesia è vicina al voltarsi indietro?
Sì, sicuramente è un voltarsi indietro, un guardare a quello che è accaduto all'esterno, ma soprattutto all'interno di noi. È un rivivere col distacco della lontananza anche temporale. E contemporaneamente è un fermare e anche un distanziare, perché tutto quello che scriviamo poi lo possiamo guardare come in uno specchio, e quello siamo noi, quello che abbiamo scritto siamo noi.
In questi giorni Daniela Pericone ha partecipato a un raduno poetico, a un reading poetico organizzato presso la Università Telematica e Campus qui di Roma, dedicato al posto della poesia. Oggi è difficilissimo far trovare insomma la poesia un posto adeguato, no? Nel tempo che viviamo, così preso da urgenze di tutt'altro tipo, crisi economica, deriva politica e via di questo passo. Eppure, forse proprio i momenti più gravi che si sente l'urgenza di un voltarsi verso un'altra area, no? Ma non come fuga, evidentemente. In questa occasione di incontro di poeti, di festa di poeti, come qualcuno l'ha definita, si è parlato anche della poesia come meraviglia. E qualcuno ha sottolineato che meraviglia vuol dire guardare, e guardare in genere è sempre guardare oltre, guardare avanti. Allora, dopo aver celebrato il momento della poesia come un voltarsi all'indietro, è possibile per te, Daniela, vivere il momento della poesia anche come un guardare avanti?
Certamente. Il fissare il passato e rielaborarlo è un modo per andare avanti, e per andare avanti trasformandosi. Perché questo è il bello, è la trasformazione continua che dipende da quello che pensiamo, ma soprattutto dall'interazione con gli altri. Questo ci migliora, ci accresce. Certo, poi la scrittura è il luogo privilegiato per ritrovarsi e per rielaborare in tranquillità, nella massima riflessione.
Mettiamoci in questa tranquillità e ascoltiamo dalla tua voce una poesia scelta da te, da una delle tue ultime raccolte. Che cosa ci fai sentire?
È una delle poesie contenute in Aria di Ventura.
Aria di Ventura di Daniela Pericone. Daniela Pericone legge: Si è spenta la lampada.
Si è spenta la lampada a oscurare le pagine. E sui volti si posa una patina ardesia, ma la penombra acuisce altri sensi. Abbassate le palpebre, si tende la pelle in ascolto, in allerta, ai pensieri frementi di tramontana. L'aria è una tundra selvatica che gronda di incertezze e di domande, domande ripetute, insistite, ossessive. Non si capisce, non si riesce a capire perché correre sull'amore e poi farsi precipitare lontano, un tocco divenuto uno strappo, e accumulare atomi di calore, millimetro per millimetro, allungare radici, e poi abbrividire appena a quel nulla che resta, a un sospiro di cometa.
La voce di Daniela Pericone, che ha letto Si è spenta la lampada, sua poesia tratta dalla raccolta Aria di Ventura. I poeti dovrebbero parlare solo attraverso le loro poesie, e io so, e per questo la ringrazio particolarmente, che per Daniela parlare in questo momento con noi, benché piacevole, perché abbiamo anche fatto una pre-conversazione, è una piccola tortura, è una piccola violenza, ed è giusto che sia così, torno a dire, perché sono profondamente convinta che il poeta parli attraverso i suoi scritti, attraverso le sue parole. Dicevo, tanto più apprezzabile il commento che puoi farci in voce alle tue poesie. Da quello che ci hai appena letto arriva, ma proprio nettissimo, un senso di perdizione, di inutilità, insomma di vuoto. Allora oso chiederti, visto che c'è rimasta quella curiosità storica, diciamo biografica su di te, visto che hai iniziato con studi di scienze politiche, apparentemente un campo lontanissimo da quello della poesia, volevo capire se hai iniziato a scrivere per cercare di riempire questo vuoto.
No, forse no.
O per troppo pieno?
Ecco, per troppo pieno, perché ho letto sempre molto. L'unico spazio in cui sono stata sempre veramente bene è stata la lettura. E quindi questo eccesso, questa ridondanza di parole bellissime che sono entrate dentro di me a un certo punto hanno lavorato, e quindi qualcosa è arrivato, il momento in cui questo qualcosa doveva uscire da me, e ovviamente in modo diverso, sicuramente non all'altezza di quello che ho letto, però quello era il frutto della trasformazione che i libri hanno operato dentro di me.
Che cosa ti piaceva da bambina? Cioè, qual era il tuo gioco preferito, il tuo passatempo preferito? Insomma, andare a mangiare un gelato, andare al mare?
No, no, proprio leggere.
Fin da piccola?
Sì.
Quindi le parole scritte. Le
sì.
Parole... Oh. Vorrei ricordare che Daniela Pericone ha più di 50 anni, ma è bellissima, una donna bellissima, sensuale,
grazie,
molto affascinante, che non dimostra la sua età. E cosa ti meravigliava? Sempre le parole.
I mondi che aprivano, la diversità dei mondi e la possibilità di realizzare qualsiasi cosa, ma soprattutto di realizzarlo con eleganza, perché non era soltanto leggere una storia affascinante, magica, no, era il modo in cui veniva detto, perché lo stile fa la grande letteratura. E quello sì, mi ha sempre affascinato e forse mi ha indotto ad approfondire questo campo, e forse a rammaricarmi molto di non essermi laureata in lettere anziché come è andata in scienze politiche.
Vabbè, adesso scelte, non bisogna voltarsi.
No.
Il poeta può voltarsi, ma la persona che riflette sulla propria vita è meglio che non si volti.
Vero.
Allora, ricordi chi ti ha letto la prima favola? Te ne leggevano? Una nonna, una mamma, un papà?
No, l'ho fatto da sola.
Leggevi ad alta voce?
Leggevo
me stessa, sì. A te stessa. Parole parlate, la prima parola bella che hai sentito dire, che ti ha colpito per il suono, per l'intonazione, per il timbro della voce.
Ma non ho un ricordo preciso in questo senso.
Senti, c'è una parola che gira in questi mesi, in queste settimane, che mi colpisce molto. Volevo condividere con te una reazione su questa parola. Una parola che più di una volta ha ripetuto Papa Francesco, la parola tenerezza. Facciamo quel gioco che io so, mi facevano fare da piccola. A una parola rispondiamo con un'altra. Forse viene una poesia. Tenerezza.
Forza. Lo faccio corrispondere in una delle poesie del primo libro. C'era questo. La tenerezza e la forza vanno insieme, secondo me. Altrimenti la tenerezza diventa mollezza.
Ancora da Aria di Ventura, che ci spiega il rapporto conflittuale e perciò bello e produttivo di Daniela Pericone con la parola, anche con la parola parlata, con la parola taciuta, con la parola ingoiata. Vorrei che ci leggesse la poesia...
Quando non ricordo,
esatto. Io le ho dato per me un altro titolo, appunto, le parole ingoiate, le parole non dette. Prego.
Sì, forse è quella che mi rappresenta di più.
È un autoritratto, infatti.
Quando? Non ricordo. Ma è accaduto che il suono si spezzasse. L'ultima parola si è disseccata in gola. Da quel momento langue il vuoto della voce, ma so che non è quella che ho perduto. È solo che in un canto ho posato le parole e, come uno svagato personaggio da teatro, rimango senza frase né battuta. Hanno imparato a star da sole le parole, a non uscir di casa. Non fanno grandi incontri per le strade e allora preferiscono ogni tanto spiare alla finestra e assistere ai bagliori del tramonto da dietro le tende della stanza. Ristanno le parole, ma solamente quelle pronunciate, le mille volte dette, proclamate o accennate, non quelle che gorgogliano pensieri. non sono nata muta. Qualcosa in me ha deciso, senza nostalgie, che a nulla vale dire. Per giorni e giorni ho visto riprodursi i suoni, comporsi l'aria in vibrazioni piene che dessero segnali comuni e condivisi, ma simili non siamo. Restiamo incomprensibili, esclusi dall'intesa. Le uniche parole che hanno un senso sono quelle che non cedo, intente a vorticare in un pensiero che non si fa ascoltare. Per questo, mai stonato, distorto, travisato, è lì, ad alta quota, tentare di scandire la misura del giusto e dell'errore, al guado senza tempo del silenzio.
Era Quando non ricordo di Daniela Pericone, dalla voce di Daniela Pericone, altra poesia tratta dalla raccolta Aria di Ventura. Cara Daniela, hanno imparato a star da sole le parole, a non uscir di casa. È stato un autoaddestramento, si sono rassegnate a stare chiuse?
No, si che sono rassegnate ad uscire solo quando ne vale la pena, quando incontrano le persone con le parole giuste.
Mi sembra una scelta decisiva e molto giusta per i nostri tempi così inflazionati, sì, di parole così saturi, no?
Sì, diciamo che è una cosa che mi viene facile per temperamento in realtà, però è una cosa che serve anche a vivere con più autenticità.
Una canzone che abbiamo sentito e trasmesso in questi giorni da queste antenne di Ivano Fossati diceva in un passaggio: questo mondo ha bisogno di silenzio.
Sì, e come?
Allo spazio giusto in cui il poeta si insinua. Non sono nata muta. E quando parlavi allora?
Infatti parlavo pochissimo, proprio poco. Ero timidissima. Ero capace di arrossire anche rispondendo al telefono.
Meno male che non ti vedevano dall'altra la sera. C'è una... insomma, spero, cari amici, di avervi un po' trasmesso, no, il clima della poesia di questa deliziosa poetessa italiana, che trae sostanza da una sofferenza di incomunicabilità che poi diventa però frutto poetico consistente, come avete sentito, come ci ha consentito di assaggiare. Un'altra materia prima importante è la percezione del proprio fisico, anche del dolore fisico, che spesso e volentieri gli artisti riescono, appunto, abbiamo citato Orfeo in apertura, il suo dolore morale per la perdita di Euridice, ma poi c'è anche la sofferenza fisica. In fondo l'uomo è sostanza fisica che veicola poi, no, una sofferenza anche d'altro tipo. E questo è raccontato in almeno un paio di poesie prese dalla seconda, che io ho trovato nella seconda raccolta, Il caso e la ragione, e da cui emerge proprio questa fisicità, appunto. E volevo citare e chiederti di leggere, non so se era tra le... se permetti la leggo io.
Sì, senz'altro.
Perché mi ci ritrovo molto. Anche se non ne soffro spesso, emicrania. Quando la mente morde di dolore tonante e di sangue, rintocca in tumulto scorrente a grappoli nuovi versi, con ritmo pulsante, costante fuoriuscita, svuotano il cervello e il dolore, precipita finalmente sul foglio. Ah, qui c'è proprio la radiocronaca, no? Di come un dolore fisico proprio cade sullo scritto,
sì,
cade sulla pagina.
È come se la scrittura fosse un dolore da espellere.
Ecco. E contemporaneamente una cura.
È una cura, sì, senz'altro. Ecco.
Il dolore, sì, la materializzazione, sì, sì, del dolore e contemporaneamente la sua terapia. E poi mi aveva colpito, ma in questo caso ti chiedo se è possibile, anche se non era tra le tue, ma insomma l'hai scritta, quindi... sempre da Il caso e la ragione, dalla raccolta più recente, che invece mette un po' il dito nella piaga della incomunicabilità. Anche adesso.
Anche adesso, lo so, stai mentendo. Quasi tutte le volte in cui parli, io so che tu menti. Come per indolenza o banale ipocrisia, o per qualche senso di riguardo verso chi, così diverso da te, non chiede che parole clementi, persino se non veritiere. E per amore sai anche mentire, o piuttosto assenza d'amore, arroccato in estremo ostinato riserbo. E forse, in quei parchi momenti in cui sembra che le tue parole siano così vere, offerte palpitanti con il cuore in fiamme, anche allora, forse, stai solo interpretando la versione accattivante dell'anima sincera. Le battute trafugate a un amaro suggeritore acquattato nell'ombra.
Era Anche adesso di Daniela Pericone, con la voce di Daniela Pericone, da Il caso e la ragione. E beh, meno male che il poeta non parla, perché nel momento in cui parla o scrive gli tocca anche di svelare dei segreti, dei punti dolenti del mondo che lo circonda. E quindi diciamo che è inevitabile viaggiare con un pudore di ciò che si va scoprendo.
Sì, sicuramente uno scoprirsi. Però si lascia che sia il lettore a farlo, ecco, c'è questo passaggio indolore. Il lettore può fare quello che vuole del testo perché è diventato suo ormai, ormai il poeta se ne è liberato. Si è aperto, sì, però il lettore agisce lontano da lui, quindi non ha la percezione diretta di questo gesto di scoperta nei suoi confronti.
Cara Daniela, per salutarci, un'ultima domanda. Quando vai a dormire la sera, qual è l'ultima cosa che guardi prima di chiudere gli occhi?
Beh, guardo mia figlia.
Fisicamente?
Sì.
Nella sua stanza?
La vedo.
O nella mente?
La vedo nella mente.
Grazie infinitamente a Daniela Pericone per averci raccontato, benché per accenni, per cenni e per versi, la sua storia di inevitabile, irresistibile, di poetessa. Grazie a Massimiliano D'Angelo per la realizzazione tecnica. Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Thank you.